Ecco carissimi, con rinnovato stupore dobbiamo ringraziare anche oggi la bontà del Signore per queste parole che ci illuminano e ci consolano e che ci appaiono le più appropriate per interpretare e rivelarci il senso della nostra vita nel suo insieme e anche nei suoi particolari. Partiamo proprio dalle prime parole che abbiamo ascoltato dalla lettera agli Ebrei. In esse possiamo cogliere anche il senso complessivo di questa celebrazione eucaristica e di ogni liturgia. Dice infatti il testo: per mezzo di Lui offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode. Questo sacrificio di lode viene specificato, consiste nel frutto di labbra che proclamano il suo nome. Non si tratta chiaramente soltanto di parole, ma di parole che contengono ed esprimono anzitutto ciò che il cuore crede e ciò a cui la vita, nella sua totalità, per grazia di Dio, si è conformata e si va conformando. Di seguito il testo, come abbiamo ascoltato, esorta alla beneficenza, alla comunione dei beni, ma forse più in generale alla comunione, all'obbedienza, nella sottomissione ai responsabili della comunità, perché così il Signore ha pensato la sua Chiesa, come una famiglia, come una comunione, dove avviene una circolazione di beni, una condivisione di beni. E lo sappiamo bene anche per esperienza, non si tratta di un'opera umana, di atteggiamenti che l'uomo lasciato alle sue sole forze possa permettersi, ma si tratta piuttosto di un frutto inconfondibile, prodotto da Dio stesso, prodotto dalla buona semente del Vangelo. Questo dono di Dio è così sovrabbondante che non ci lascia inerti, che sollecita poi e rende anche possibile all'uomo una totale adesione, un coinvolgimento pieno, secondo quello che delinea l'Apostolo Paolo quando dice: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Ecco alcune sottolineature di che cosa può significare: per mezzo di Lui offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, frutto di labbra che confessa il suo nome. Siamo alle ultime battute della lettera agli Ebrei. Come spesso verifichiamo, ecco, nelle finali delle lettere assistiamo a una sintesi di tutto il mistero cristiano, che appunto l'autore intende riassumere e mostrare nella sua pienezza proprio in questo sacrificio di lode incessantemente offerto al Padre per mezzo di Gesù Cristo. È un vertice, è un culmine. Tutto quello che Gesù ha fatto e insegnato, possiamo dire, conduce a questo fine, come ogni pagina del Vangelo ci indica. Lo vediamo anche oggi, in questo breve racconto, dove ci viene annunciata quella premurosa e preveniente carità di Gesù verso gli apostoli anzitutto, ma poi verso la folla tutta, in una dilatazione che effettivamente raggiunge oggi anche noi per la potenza incontenibile del Vangelo. Ecco, vediamo Gesù che accoglie gli apostoli che tornano dalla prima missione. Vediamo Gesù avvertire il loro bisogno di riposo e predisporre la partenza verso un luogo deserto, loro soli. Ma l'iniziativa di Gesù sembra vanificata da quella delle folle che capiscono e lo precedono di corsa. Sceso dalla barca, vide una grande folla. Di lui solo si dice che vede quella grande folla. Lui solo ne vede davvero le dimensioni e il bisogno profondo. E come reagisce Gesù? Si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore. Questa commozione sembra cogliere Gesù all'improvviso, come a volte il Vangelo di Marco ama sottolineare. Sembra coglierlo di sorpresa, come un'improvvisa illuminazione, come una chiamata in attesa alla quale lui non si sottrae. E Gesù cambia il suo programma, ma lo fa solo per essere più fedele allo scopo della sua vita. Lo fa per obbedire pienamente alla voce del Padre che attraverso quella folla lo ha chiamato a non risparmiarsi. E si mise a insegnare loro molte cose. Ecco come il pastore fa riposare le sue pecore, insegnando. E sarà riposo allora non solo per gli apostoli, a cui inizialmente Gesù aveva pensato, ma anche per le folle e poi per tutti quelli che sono affaticati e oppressi, fino a noi, raggiunti oggi per la forza del Vangelo da questa stessa grazia. Ecco alcune piccole sottolineature di queste parole così ricche e così capaci davvero di raccogliere, di interpretare anche il senso di questa nostra celebrazione. Parole che richiamano in particolare al nostro affetto tutta la persona e la vita di Don Giuseppe, il senso della sua vita, come lui l'ha compresa e realizzata, il posto che in essa ha assunto fin dalla sua giovinezza, l'impegno a corrispondere alla chiamata di Dio con una consacrazione totale, in un rigore personale e in una determinazione impressionante. E poi il posto che hanno assunto nella sua vita la Sacra Scrittura e l'Eucaristia, il senso della Chiesa come famiglia, e concretamente la famiglia che dalla Scrittura e dall'Eucaristia si è generata, e poi tutto quello che è venuto avanti, tantissimo, impossibile anche solo fare di cenno. Penso però in particolare alla passione formativa ed educativa di Don Giuseppe, come senso di responsabilità personale ed ecclesiale verso le nuove generazioni, non da indottrinare, ma da dotare degli strumenti indispensabili perché esse stesse raggiungano nuove sintesi adeguate ai tempi che gli vedeva radicalmente in cambiamento, ai tempi che cambiavano così tanto anche rispetto ai suoi. E questo atto questo che cogliamo nella sua vita, anche solo per questi brevissimi accenni, ha lasciato il segno in molti, ma soprattutto in quanti lo hanno conosciuto più da vicino. Ecco come è stato scritto, quanti hanno potuto quotidianamente non solo ascoltare le parole di Don Giuseppe, ma leggere i messaggi taciti del suo volto e dei suoi occhi, quanti sono stati lentamente ma efficacemente plasmati spiritualmente dall'irradiare della sua personalità così umanamente ricca e così straordinariamente permeata dalla parola di Dio e dalla grazia. Ecco, questi possono davvero dire che così è stato. Davvero, chi si lascia permeare dalla parola di Dio e dalla sua grazia diventa a sua volta capace di irradiare la luce di questa parola e di attirare altri a questa grazia. Ecco, il cardinale arcivescovo ha inaugurato questo anno centenario della nascita di Don Giuseppe lo scorso 13 febbraio e oggi ha voluto farsi rappresentare esprimendo così la gratitudine a Dio di tutta la Chiesa bolognese per il dono di Don Giuseppe. Sappiamo che sono molti i luoghi e i contesti in cui si ricorda oggi, in questi giorni, in questo centenario, ma di tutti questo è il più familiare e interno alla vita ecclesiale bolognese. Da un lato perché nessuno, come la piccola famiglia dell'Annunziata, può considerare Don Giuseppe suo e a sua volta può dire di appartenergli. E anche perché questa stessa famiglia a sua volta appartiene intimamente alla Chiesa bolognese e al suo arcivescovo per un singolare rapporto fondante e costitutivo. E infine perché in questa famiglia spirituale Don Giuseppe ha trovato il suo ambito definitivo di consacrazione al Signore, prima ancora che nel presbiterato, che è sopraggiunto in seguito come ulteriore chiamata e ulteriore grazia, ma già all'interno della famiglia che si era costituita. Per cui la Chiesa di Bologna, che ha visto questo suo figlio occupare di volta in volta ambiti anche di primissimo piano e di grande responsabilità pubblica, sia civile che ecclesiale, ha ricevuto da lui, soprattutto e ancora più a lungo, la testimonianza di una vita personale e comunitaria, generata effettivamente dall'ascolto della parola e dall'Eucaristia, accolte nel silenzio, nella preghiera e nel lavoro. Certo, in questi giorni assistiamo alla singolare sorte di un cristiano di cui si continua a parlare e anche a discutere in un certo modo, ancora più di quando era al mondo. Attorno alla sua figura si manifestano inevitabilmente, dobbiamo dire, sentimenti anche contrastanti, a dirci che le questioni da lui sollevate toccano ancora nodi decisivi per la vita della Chiesa e dell'intera nostra società. Ma la Chiesa nostra madre, cosa dice di questo figlio davvero singolare che si è trovata ad avere, che ha ricevuto in dono? Il cardinale Arcaro, nel suo saluto alla diocesi bolognese al termine del suo mandato di arcivescovo, tra le altre cose scriveva questo: ma tra tutti voi un pensiero particolarmente devoto e grato ho, e non posso fare a meno di avere, per colui che mi fu per breve tempo pro vicario generale. Ma già dal lontano 1952, figlio devoto e collaboratore efficientissimo, Don Giuseppe Dossetti. In un effuso ringraziamento, più che per l'aiuto prezioso a me personalmente offerto, per i rivoli di luce, di grazia e di salvezza, onde viene irrigata la diocesi e con essa la Chiesa di Dio. Dopo 45 anni queste parole restano vere e noi abbiamo la gioia e l'onore di portarle con gratitudine a integrare quel sacrificio di lode di cui l'Eucaristia che stiamo celebrando è segno e sacramento. Facciamo nostra allora l'esclamazione di lode e di gratitudine e la preghiera finale della lettera agli Ebrei, che pure caratterizza questa liturgia. La facciamo nostra dicendo: il Dio della pace, che ha ricondotto dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, ci renda perfetti in ogni bene, perché possiamo compiere la sua volontà, operando in noi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.